Questa è una domanda molto, complicata. Che cosa vuole dire? Io ricordo che c'è un articolo di un settimanale americano, di un magazine americano molto famoso che è The Atlantic, che è circa un anno e mezzo che tra i 5 articoli più letti tutti i giorni c'è sempre che cosa l'ISIS vuole davvero, che quindi dimostra che questa è una domanda alla quale molti cercano risposte. Credo sia molto difficile da dire, penso che in realtà non ci sia una risposta esatta. Non solo la Siria è un posto molto complicato, quasi ogni singola fazione che partecipa a questa guerra è molto complicata dentro di sé ha correnti, sottofazioni, partiti, leader che si fanno la guerra l'uno con l'altro, e l'ISIS non fa eccezione. L'ISIS è formata da vari gruppi, varie realtà al suo interno. Io credo che ci sia certamente una leadership formata dai più ispirati tra i suoi fondatori, che hanno veramente obiettivi religiosi, che veramente credono a quello che dicono. Quello che dicono è la mitologia che sta dietro l'ISIS, in sostanza loro credono a una serie di testi profetici, apocalittici della tradizione islamica medievale, che sostengono che l'apocalisse sulla terra arriverà quando un esercito di crociati, di romani, che è il termine con cui gli antichi musulmani identificavano prima tutto ciò che c'era a occidente di Costantinopoli, quando un esercito di romani, dicono, arriverà ad Abik, che è una cittadina in Siria, e quando sarà sconfitto ad Abik. Quindi c'è una certa parte dell'ISIS che crede veramente in questa versione apocalittica, che combatte per accelerare questo momento. Cioè loro vogliono che i romani, i crociati, che più o meno loro identificano con l'Occidente, ancora meglio se gli Stati Uniti, arrivino con i loro eserciti in Siria per poterli affrontare da Vic e scatenare così l'apocalisse. C'è certamente un nucleo di persone dell'ISIS che credono in queste cose. Quanti sono sul totale dei comandanti dell'ISIS? Non lo so, però è evidente che c'è una parte che ha idee così folli e così estreme, semplicemente perché molto di quello che fa l'ISIS non è giustificabile razionalmente. Cioè, se voi notate nella mappa di prima, le freccette che puntano l'ISIS sono quasi tutte rosse, che vuol dire che i due paesi, le due fazioni collegate alla freccetta sono nemici. Cioè l'ISIS sostanzialmente è nemico di tutti. Un breve elenco comprende il governo iracheno, il governo siriano, la Russia, gli Stati Uniti, tutta la coalizione, l'Arabia Saudita, il Qatar, la Giordania, i curdi siriani, i curdi iracheni, i ribelli moderati, al-Nusra. Cioè l'ISIS è letteralmente nemico di tutti, e farsi nemici tutti non è una strategia che adotta un leader razionale. Un leader razionale cerca di fare compromessi, farsi degli amici, farsi degli alleati, rivoltare dei nemici gli uni contro gli altri facendosi nemico qualcuno. Quindi io credo che il fatto che un gruppo di loro creda veramente in queste teleologie apocalittiche, penso che ci sia veramente, che sia anche molto importante, altrimenti non si spiega perché insistono nel farsi chiunque nemico. D'altro canto c'è un sacco di gente, questa è un'altra cosa che si ricorda veramente molto poco, c'è tantissima gente che si trova nell'ISIS e che ha idee, personalità, credenze molto più normali. Mi ricordo che in questo libro, che consiglio a tutti quelli che vogliono magari andare un po' più, approfondire un po' rispetto al poco che dirò io questa sera, che è Inside the Army of Terror, di Hassan Hassan e Michael Weiss, che sono due ricercatori del Brookings Institute americano, un libro molto molto bello. Mi ricordo che raccontavano questo aneddoto, intervistavano questo iracheno che spiegava, poi se magari qualcuno interessa poi magari posso dare qualche titolo dopo, se qualcuno vuole approfondire. Raccontavano questo episodio che io trovavo molto, che mi ha aiutato moltissimo a capire che cosa è successo in quel paese lì e perché ora c'è così tanta gente nell'ISIS. E loro raccontavano, questo iracheno che intervistavano gli raccontava questa storia, e lei diceva: ma insomma, io non mi stupisco così tanto che l'ISIS abbia così tanta gente. Insomma, immaginati, tu sei un ex militare del regime di Saddam Hussein, sei stato licenziato quando l'esercito è stato smobilitato dopo la sconfitta dell'Iraq. Sono 3, 4, 5 anni che sei disoccupato perché il paese è in crisi economica, non cresce, non c'è lavoro soprattutto per uno che faceva parte del regime. Però tu due cose militari le sai. Sai come trasformare un proiettile di artiglieria in una mina, sai come pulire un fucile, sai 2 o 3 cose. non hai particolari, magari non hai, sei religioso, ma moderatamente, non credi che il mondo stia per finire in un'apocalisse di fiamme con Maometto che ritorna sulla terra. Però un giorno arrivano da te due o tre persone con la barba molto lunga e ti dicono: guarda, noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci insegni, che ci spieghi come si trasforma un proiettile di artiglieria in una mina per far saltare una jeep americana o del governo iracheno. Abbiamo dei soldi e ti paghiamo per fare questo lavoro, ci stai? E non solo tu senti questo discorso, ma sai anche che se magari non ci stai, quelli tornano a casa tua e ammazzano te e la tua famiglia. E tu cosa fai? Molto probabilmente tantissima gente, tantissimi ex membri dell'esercito, ex membri del regime di Saddam Hussein, moltissimi di loro sono entrati all'ISIS per motivi così, così apparentemente prosaici e banali, senza credere necessariamente che stanno lavorando per accelerare l'apocalisse. Oppure, a proposito dei foreign fighters, c'era quest'altro, un ex membro della CIA, o di qualche altro servizio segreto, che invece cercava di spiegare perché ci sono tanti foreign fighters. E lui diceva, anche qui, sì, è certamente importante la religione, ma non esageriamo questa importanza. Cioè, alla fine, tantissimi di questi che vanno a combattere per l'ISIS non sono altro che degli avventurieri nella storia dell'umanità. C'è sempre stata gente che è stata attratta dalle guerre, ma non soltanto, non necessariamente per andare, anche per andare a guadagnarci qualcosa, ma molto spesso perché era quello che voleva fare, gente che non sa far altro, che non ha niente da fare nella propria vita, che si annoia e che decidono, per trovare uno scopo nella propria vita, di andare a combattere per una qualche causa. E questo è un ritratto che, secondo gli esperti di sicurezza e i servizi segreti di tutto il mondo, corrisponde a tantissime di quelle persone che sono partite dal Belgio, dalla Norvegia, dalla Svezia. Ragazzi normali che non avevano un posto nella società, che non avevano particolari amici, che non avevano particolari giri, che non avevano, magari avevano anche un lavoro, ma non era la cosa che volevano fare, che poi si sono imbattuti su internet con questa propaganda e hanno detto: beh, ma questo sembra divertente, ma questo sembra bello, ma questi hanno uno scopo nella vita, fanno cose interessanti. Insomma, tutti quanti noi, un sacco di noi immagino, avranno avuto delle fantasie avventuriere 18-19 anni, non so, io immaginavo di andare in giro per il mondo, fare cose, cioè, è una cosa che attira i giovani, e se ci pensate c'è sempre stata, cioè, per una causa completamente diversa, ma la Spagna del 36 durante la guerra civile era piena di foreign fighters che provenivano da tutto il mondo. A me piace questo esempio paradossale, è che quando l'Italia nel 1870 ha invaso lo Stato Pontificio, metà dell'esercito dello Stato Pontificio erano quelli che oggi chiameremo foreign fighters, cioè erano volontari partiti da tutto il mondo cattolico che erano andati per difendere il Papa, che erano avventurieri, non necessariamente erano lì perché credevano che dovesse avvenire l'Apocalisse. E quindi, accanto a questa leadership che certamente ci crede, c'è probabilmente una gran quantità di gente che è lì per i più disparati motivi: voglia di avventura, non ha un posto nella società, non sa cosa fare, per farci soldi, semplicemente perché era disoccupata e loro ti danno un lavoro, loro ti danno dei soldi, loro pagano molto bene. E anche per questo vedevo Salvini l'altro giorno che prendeva in giro una 8:30, non mi ricordo quale editorialista del Corriere della Sera, lo prendeva in giro e gli diceva: eh sì, ma questi pazzi di europei all'Europa stanno discutendo al Parlamento europeo di introdurre in tutta Europa un programma di deradicalizzazione di ex foreign fighters. E l'editorialista del Corriere della Sera, che evidentemente non aveva mai sentito parlare di deradicalizzazione, diceva: no, sì, certo, questa è un'assurdità, e poi diceva altre cose. No, col cavolo che questa è un'assurdità, col cavolo, cioè, è esattamente così che si deve fare. Cioè, se noi stiamo parlando non di un esercito composto da automi, fanatici, alienati, che combattono per una causa superiore, ma stiamo parlando di un esercito composto da alcuni di loro, e poi da un sacco di gente che è libera, per i motivi più disparati. Quello che dobbiamo fare è esattamente questo, esattamente trovare il modo di deradicalizzare queste persone e incentivarli ad andarsene di lì. Cioè, se noi ora diciamo, se ora i governi occidentali dicono, questo è quello che dicono tutti gli esperti di sicurezza, non lo sto inventando io, per questo se ne discute al Parlamento europeo, se ora l'Europa dice: qualunque foreign fighter che è stato in Siria torna in Europa, noi lo prendiamo, non gli facciamo più rivedere la luce del sole perché lo mettiamo in galera, nessuno se ne va più dalla Siria. Cioè, quelli che vanno lì ci restano. Invece noi vogliamo che il numero più alto di loro non solo torni indietro, ma torni indietro e poi dia interviste ai giornali, vada in televisione, parli alle comunità e vada in giro a dire a tutti quelli che potrebbero avere il sospetto di andare lì e gli racconti quanto è brutto stare in Siria, quanto sono matti quelli che stanno in Siria e quanto la realtà della Siria è diversa da quella che tutti questi ragazzi, questi giovani, immaginano che siano e che poi li spinge a partire.